Appesi alla luna.
Ben ritrovati, seconda parte di Appesi alla Luna, ben ritrovati anche ai nostri ospiti che sono Claudio Visentin e Tazio Carlevaro.
Apriamo Davide. Con un messaggio che è arrivato per il dottor Carlevaro, dice l'ascoltatrice o l'ascoltatore: ammiro molto il dottor Carlevaro, mi ha salvato e sollevato con cure, ma soprattutto con le sue parole, sempre mirate ed empatiche. Grazie e saluti a lui e a voi. Risalta in questo messaggio la parola, a me così ha colpito, salvato, e poi appunto le parole sempre mirate ed empatiche. Quello che stiamo facendo qui in questo salotto di Appesi alla Luna, parole che possono aiutare anche a capire meglio come comportarsi in certe situazioni. E poi prima vi ricorderete il messaggio che era arrivato dell'ascoltatore che diceva: la montagna non importa quanto sia alta, quella che porti dentro di te, ma è importante la forza per poterla affrontare. Dopo un po', dopo che avevamo parlato, ha scritto anche qui, abbastanza toccante il suo messaggio, dice: la mia montagna da 13 anni si chiama Parkinson. Ecco, vedi, non ci avrei pensato prima, quando è arrivato il messaggio della montagna e degli ostacoli.
La malattia è sicuramente un grande problema per tutti, anche quella fisica, intendo, no? E coinvolge profondamente non solo l'individuo e le sue emozioni, e le sue speranze in particolare, ma coinvolge poi tutto l'ambito familiare e spesso anche l'ambito sociale, evidentemente, crea dei problemi che non sempre la psicologia riesce ad affrontare, perché sovente sono poi delle cose anche molto obiettive, cioè in fondo ci sono delle situazioni a cui non si può mettere un grande rimedio se non provvisoriamente per un certo tempo. Altre sofferenze, per fortuna, è possibile alleviarle grazie alla parola e grazie alla comprensione di quello che ti viene detto.
Anche in questi casi quindi non si può scindere, per saper affrontare una malattia usare o la ragione o il sentimento.
No, ambedue. Tant'è vero che il buon medico, almeno così si insegna, dovrebbe essere quello che ascolta i suoi pazienti. Anche il migliore chirurgo, se non ascolta le persone che dovrà operare, evidentemente gli mancherà almeno un pezzo, ecco. Un chirurgo deve essere anche bravo tecnicamente, però gli mancherà un pezzettino.
O asporterà l'organo sbagliato, tema di sempre di stretta attualità di questi tempi.
Mentre invece il tema di questa sera, lo ricordiamo, ha questo titolo: tra il ragionare e il sentire, come si fa a far vincere entrambi? E allora noi adesso questa domanda possiamo declinarla sul brano musicale che stiamo per ascoltare. E noi sappiamo che, per esempio, Tazio Carlevaro ama l'opera La Carmen di Bizet. E stiamo per ascoltare proprio un brano interpretato dalla Callas. Che cosa ci dice di questa opera, dove la passione ha una buona parte?
Sì, sì, la passione è enorme, era anche l'epoca di scrivere di cose del genere. La storia è una storia di uno scrittore francese, racconta di un soldato che si innamora di una sigaraia, che però è parente di contrabbandieri, la lascia fuggire al momento dell'arresto, viene arrestato, fa un anno di punizione, torna e invece di andare in caserma finisce con accompagnarsi con questa ragazza e diventare anche lui un contrabbandiere. Ma sono due
perde la testa
tutte e due, probabilmente, perché sono dei caratteri completamente diversi e visibilmente anche diversa è la loro cultura. Mentre la ragazza vive in un gruppo, ogni tanto si vede che arriva la sorella.
E adesso ascoltiamo la Callas.
In questo momento sta rimproverando il suo amico, le canta il suo amore e dice: ma come, tu vuoi andartene, tu vuoi ritornare in caserma, non puoi. E infatti lui lascerà la caserma. e termina giustamente dicendo «Prends garde à toi», se tu non avrai quell'amore incondizionato verso di me. E infatti a un certo momento è lei che perde, insomma, questo amore, perché c'è una diversità abissale tra i due, fino al momento in cui entra un torero che fa innamorare la Carmen, e il povero soldato non riesce più a riconquistarla, fa tutte delle cose sbagliate per riconquistarla e alla fine la ucciderà. Ecco. Femminicidio.
E oggi il povero soldato sarebbe oggetto di reprimende, rieducazioni e...
Sicuramente, ma adesso però non dice niente, però no, sicuramente l'esercito, lui è un disertore, quindi lo riprenderanno.
Sta di fatto che l'amore comunque qualche volta è un bel guaio, proprio perché non riesce a coniugare questo matrimonio essenziale che è tra la ragione e il sentire.
È una malattia in certi casi, quando si pongono dei criteri estremistici, no,
pensiamo al femminicidio, per esempio.
Il femminicidio è una cosa antica, credo che in tutte le civiltà le donne hanno avuto una posizione secondaria e poi in certe circostanze,
cioè, la perdita
uccise.
Di ragione dell'uomo rispetto alla donna,
allora,
e ne ha fatto le spese la donna.
La donna ne ha fatte le spese per varie ragioni. Chi comanda è l'uomo, se la donna non obbedisce, qui ci vogliono delle misure. Solo che...
Forse allora, storicamente era molto razionale il concetto.
Certamente.
Ed era anche condiviso. Adesso invece è uno scoppio di qualche cosa che non si riesce più a contenere.
Era molto condiviso perché... Perché il problema era questo, era che pater incertus mater semper certa, cioè bisognava garantire la sicurezza della nascita dei figli dal padre. Questa era la ragione della schiavitù delle donne.
C'è però un punto interessante, cioè che il concetto di femminicidio non esisteva al tempo della Carmen, cioè era sentito come un atto legittimo, ovviamente non lo è, non stiamo dicendo questo, però è interessante vedere anche questa differenza storica, e molte studiose pensano che dietro molte morti di donne, di uomini, ci fosse l'avvelenamento da parte delle loro donne. Cioè la grande differenza è che le donne che maneggiavano il cibo tutto il giorno in cucina avvelenavano il marito traditore, il quale invece trafiggeva con la spada la donna. Non so se questo avvenga ancora oggi, forse no.
Statisticamente
non
i numeri
a
noi
come
hanno penalizzato le donne. Poi queste donne andavano anche in manicomio, Tazio Carnevaro, perché il marito decideva che così doveva essere.
Sì, quando hanno inventato i manicomi, prima probabilmente o finivano in convento oppure erano mandate via o uccise,
fatte fuori.
Bisogna dire una cosa, che c'era uno strumento che teneva sotto controllo questo sistema, ed era la famiglia. Famiglie che chiaramente la pensavano come l'uomo, però cercavano di
mettere
dei limiti. Oggi, con il crollo della famiglia tradizionale, è chiaro che un uomo che avesse questa idea del femminicidio non trova più nessuno con cui parlarne, e quindi lo fa perché non viene frenato.
0848 03 1717. Prima di un brano musicale, Davide, io cambierei l'ambiente, tornerei a rimettere il sorriso nel nostro salotto, raccontando, ecco, forse è difficile radiofonicamente raccontare una vignetta che è lunga una pagina, però ci possiamo provare.
Un fumetto, una sorta di vignetta, c'è una donna
che vuole lasciare
il marito, e allora si mette a scrivere una lettera, e si vede questa donna in ogni vignetta che scrive, poi a volte rompe il foglio, lo butta via, cancella delle parole. Adesso vi dico cosa inizia a scrivere. Allora, lei,
ogni volta è un foglio che viene buttato via.
Il primo è: amore della mia vita, la nostra è stata una storia molto bella. Tuttavia, credo che talvolta non abbiamo saputo comprenderci bene a fondo. Ecco che in questo momento, nella vignetta, si vede che lei già si blocca e dice: no, devo cancellare delle parole, devo dirne di meno. Allora, amore della mia vita diventa: amore, la nostra è stata una storia, toglie il molto, una storia bella. Tuttavia, credo che non abbiamo, toglie talvolta, saputo comprenderci bene, punto. Poi butta via. Rompe il foglio e rifà.
Lui è un attore, sappiamo.
No, vabbè, adesso. E rifà, e allora comincia con: non più amore della mia vita, ma tesoro. La nostra è stata un'esperienza positiva, nonostante in molte cose non avessimo la stessa opinione. Cambia, butta via il foglio ancora, rifà. È interessante, qui non lo chiama più amore il marito, quello che vuole lasciare, non lo chiama tesoro, ma caro Rolando, e qui, attenzione, arriva il nome.
C'è già un passaggio.
Ed è già più sicura di sé. Caro Rolando, siamo onesti e ammettiamo che non ci siamo mai capiti.
Che butta via.
Esita, no? Esita e cancella non ci siamo mai capiti e scrive che non hai mai saputo capirmi. Poi butta via. Rolando, mai una sola volta nella tua vita hai provato a capire né me né nessun altro né... Rompe tutto e scrive un messaggio sul muro e se ne va. Lascia il marito. Rolando entra in casa, trova per terra tutti questi fogli e lettere rotte e sul muro in grande a caratteri cubitali addio, virgola, verme. E se ne va così.
Che meraviglia, perché...
questo è un bel passaggio, dal razionale alla passione.
Nella prima vignetta sta parlando la ragione, cioè sta cercando di fare un bilancio sensato della loro esperienza. Poi le emozioni si scatenano senza un interlocutore. Questo mi sembra anche interessante, cioè lei avrebbe potuto parlarne a Rolando, ma Rolando avrebbe corretto allora le sue opinioni. Invece lei da sola si gratifica e si dà ragione sempre di più, fin quando fa quello che vuole fare, emozioni incontrollate, cioè andarsene magari con qualcuno che la sta aspettando fuori dalla porta e vuole però anche avere ragione in fare questo e quindi non c'è dialogo. Questo è molto interessante. Molte volte le emozioni rifiutano forme di dialogo perché sanno già dove vogliono andare
e qualche volta fanno bene. In questo caso ha fatto bene, è arrivata al dunque.
Assolutamente no, ha fatto malissimo. Il povero Rolando aveva diritto al suo tribunale d'appello e lei doveva prevedere la possibilità di sbagliarsi. Ricordatevi che questa sera senza ospiti donne sarà durissima.
Infatti sulle vignette il volto di Rolando è rappresentato con un'espressione che vuole dire: cosa è successo? Perché se n'è andata? Ma facciamo un passo indietro, perché magari tra gli ascoltatori e ascoltatrici, Mirella, c'è qualcuno che si trova davanti a un bivio, deve fare una scelta. Ammettiamo.
Fate così.
Dottor Carlevaro, che qualcuno fosse arrivato da lei o comunque fosse davanti a questo bivio. Voglio lasciare mio marito, non so se scrivere una lettera con su caro Rolando, amore, o se mettere sul muro addio verme e andarmene come la vita.
Non arriva mai nessuno con questo genere di domande.
Ma cos'è che si fa? Gli si dice no. Ascolta la
ma
mente.
Ma la verità fa sempre bene.
Di solito è così. O arrivano con questa prima domanda, no? Oppure o arrivano dicendo ho scritto sulla parete.
E raccontano il disastro.
E adesso cosa si può fare? No, diciamo, se si vede, è una divertente questa storiella, perché evidenzia bene come funziona l'emozione in noi, cioè tu ti ritrovi forse con uno strano interlocutore che sei te stesso, siete in due a un certo momento a discutere, no? E uno dice e l'altro fa, ma cosa fanno? Finiscono con far accrescere l'emozione, la collera, la rabbia sempre di più, e questo succede spesso.
E se qui noi... stiamo entrando in un campo veramente che può contenere tantissime tristezze, cioè chi ci sta ascoltando sa di che cosa sta parlando, o molte persone, laddove dove la discussione non è più gestibile, quindi ragione e sentimento sono una guerra.
Lì lo fai con te stesso però, cioè c'è un sistema di riverberazione o di circolo vizioso che aumenta l'emozione, questo vale per la collera.
Ci si urla addosso e quindi quando ci si urla addosso non è più uno con se stesso.
Sì,
e anche con l'altro.
Però è il risultato di un'emozione che magari all'inizio non era così intensa. Voglio dire però una cosa, vale per tutte le emozioni, può valere per la gioia, può valere per l'orgoglio, può valere per la tristezza, può valere per la collera, insomma tutte queste cose qua ci riusciamo noi a aumentarcele fino al punto che poi scoppia e che non è più controllabile.
Io vorrei inserire un'immagine di ieri che ha fatto anche il giro del mondo, la passione dipinta sul volto di Federer, che era difficile da contenere ed era una meraviglia, sì, che fosse così difficile da contenere.
Assolutamente, io ho visto la partita, è straordinaria.
Come
mezzo mondo, però sì, uno dei tanti.
Valevano quelle tre ore e più, sì, valevano, sì, per quell'immagine finale, sì, straordinaria. Sì, sì. Adesso c'è un'altra intervista che vi voglio proporre ed è una intervista fatta a Laura Tuan, che è cartomante, esperta di tarocchi, si definisce anche strega, e quindi immaginate quanto è bello intervistare una Laura Tuan sulla questione sentimenti e passioni.
Noi che siamo esperti di magico, di mistero, di simboli, siamo abituati a mettere a fuoco l'irrazionale. Perché è proprio l'irrazionale il canale che ci permette di accedere a certe visioni, a certe verità, a certe sensazioni davanti alle quali la mente razionale si ferma. Io non sono della scuola che considera l'irrazionale l'unico terreno fertile, l'unica fonte di ispirazione e di conoscenza. Sono convinta che dal momento che abbiamo due emisferi cerebrali che sono collegati tra di loro, sia importante saper scegliere e adottare la via giusta, quella dell'irrazionale e quella del razionale, al momento giusto. E la risposta giusta per coniugare le due istanze, i due emisferi, cioè l'irrazionale e il razionale, sia proprio seguire il ritmo, l'input che ci dà la vita, che ci dà il calendario. Come esistono le stagioni e i momenti della giornata fatti per agire, per razionalizzare, per cercare, così esistono anche i momenti in cui invece conviene fermarsi, chiudersi per guardarsi dentro e recepire quello che invece ci viene dal cuore o ci viene dall'altro. Quindi, sintetizzando, direi che non c'è una via unica migliore dell'altra. Bisogna soltanto cogliere il momento giusto per fare funzionare la prima o la seconda. E solo quando si ha l'umiltà, la ricettività e l'elasticità mentale per adattarsi all'uno o all'altra, ecco che allora entrano in funzione insieme e ci portano a raggiungere quello che vogliamo.
Appesi alla luna.
Claudio Visentin, abbiamo ascoltato Bennato con Nerone, anche perché qui allora è gioco facile parlare della storia, dei gravi errori che si possono, che qualcuno può aver commesso.
Assolutamente, c'è
per la passione in questo caso.
Certo, per lungo tempo gli storici sono stati interessati soprattutto alle passioni profonde, diciamo, alle regole, alle continuità, all'idea che in fondo le decisioni individuali non contassero più di tanto. Ultimamente però c'è stato un grande ritorno dell'individuo, cioè dell'idea che appunto le scelte dei singoli contino e come. E ci sono tantissime scelte di impulso nel corso della storia che hanno avuto conseguenze disastrose. Pensiamo per esempio alla decisione di Hitler nella Seconda Guerra Mondiale, mentre sta vincendo la guerra sul fronte occidentale, di attaccare improvvisamente l'Unione Sovietica, che è un suo alleato. È una scelta probabilmente di impulso che segna il destino della guerra. Mi piace ricordare poi c'è un passo molto bello di Machiavelli, dove Niccolò Machiavelli nel Principe,
dove questione... è tutto razionale
fino a un certo punto, questa questione che noi affrontiamo stasera lui l'ha imposta parlando di animali. Dice che il principe deve essere a volte volpe e a volte leone, dove la volpe evidentemente è l'astuzia, la ragione, e il leone invece è il coraggio, è l'impulso, l'emozione. E dice però che a volte funziona e a volte no. Perché? Perché ci sono le circostanze esterne. A volte premia essere leone, a volte premia essere volpa. E queste circostanze poi cambiano, dice Machiavelli, per cui quello che aveva fatto bene come leone, la volta dopo dovrebbe essere volpe, ma non è capace, perché come leone era andato così bene. E quindi ne usciva con delle conclusioni abbastanza sconsolate sul fatto che gli uomini non riescono mai veramente adattarsi ai cambiamenti che la realtà richiede. Nel dubbio, diceva però, adesso dirò una cosa, cara Mirella, che le farà piacere, perché so che lei è su questa linea.
Sto già sorridendo.
Nel dubbio, diceva, meglio essere leone che volpe, cioè diceva meglio essere appassionati che troppo razionali. Però,
signor Visentin, questa cosa l'ha detta il signor Machiavelli, che ha inventato la scienza politica.
Assolutamente, però poi continuava anche dicendo perché la fortuna è donna e ogni tanto bisogna batterla.
Non l'abbiamo
ascoltata. E allora
ascoltata.
Questo è Machiavelli, ci cade subito, è subito retrocesso.
Sì, probabilmente Machiavelli con queste parole poi finiva col parlare di qualcosa che alla sua epoca non era ancora stato tematizzato, che è il caso. Il caso ha un'importanza gigantesca nella nostra vita e poi penso anche nella storia dei popoli. Se quell'anno, il 414, non fosse gelato il Reno, non avremmo avuto l'ultima più terribile e spaventosa invasione dei Germani in Italia, no? Che ha poi distrutto.
E l'elenco potrebbe essere lunghissimo.
Lunghissimo. Hitler viene ferito nella prima guerra mondiale, bastava che la pallottola fosse 10 centimetri più in là e non, il nazismo non avrebbe avuto il suo capo.
D'altra parte, il tema di questa sera è il caso? No.
Anche.
Entra.
Diciamo che il caso smonta molto, e qui faccio una piccola autocritica personale.
Sarebbe ora.
Smonta molto, la faccio però in tarda serata, prima no. Smonta molto la dimensione della ragione, ovviamente, perché ogni tanto, stabilite le migliori premesse, non ne consegue però l'effetto che volevamo, e quindi la ragione vacilla un po'.
Ecco, per esempio, allora Davide, che prima che iniziasse questo programma di Appesi alla Luna, tu hai parlato di Sofia.
Ecco, Sofia, sì, il robot Sofia.
Ecco, il robot Sofia, per esempio, sarebbe assolutamente incapace di tener conto anche delle passioni. E quindi anche il robot futuristico. Vogliamo parlarne un attimo per i nostri ospiti e per gli ascoltatori che si fossero messi all'ascolto troppo tardi.
Chi lo sa, perché comunque a differenza
chi è questa Sofia.
È un robot a forma di signora, con anche proprio la pelle, questa piccola plastica, particolare materiale che la fa sembrare davvero un umano. Io ho visto un video
con le espressioni facciali anche.
Sì, 62
emotive.
Espressioni facciali. In un video ho avuto per 2 secondi un dubbio, ho detto: ma chi è? La persona che intervista o è Sofia? Ed era il robot Sofia, che muove il viso davvero come... Ecco, sorride come faresti tu adesso, Mirella, De Paris. E poi
non
comunque
ce la farebbe mai.
La differenza da altri computer, altri robot, e questo dimostra perché Sofia è così sviluppata e fa quasi paura, anzi fa paura, è che ci sono talmente tanti algoritmi, tanti programmi che le permettono di rispondere a certe domande come se fosse un umano, non come Siri del telefonino, che se si chiede ciao Siri come stai magari risponde fuori c'è il sole e sono 25 gradi. No, questa ho fatto sentire verso le 8:30 un'intervista che le è stata fatta, e a un certo punto anche lo scienziato intervistatore si è ha detto dopo la risposta del robot: ah, questa è una bella domanda però, Sofia.
Per dire, insomma, tutte le risposte razionali possiamo anche incanalarle in una macchina, ma le variabili emotive, figuriamoci il caso, quello, grazie al cielo mai.
E se gli chiedi cos'hai, Sofia risponde niente.
Ma non lo so, proveremo.
Sono queste costruzioni di nuove macchine, fanno parte dell'intelligenza artificiale, secondo me hanno un senso perché cercano di mimare, ossia di ricostituire dei modelli della nostra mente, no? Quello che è difficilissimo da fare, io penso di sì che riusciranno, ma
pensi, io stavo per farle dire anni. Guardi, può anche prendersi la libertà di dire che non ce la faranno mai, invece lei mi stava dicendo
io penso di sì tra 200-300 anni, peccato che non ci sarò io purtroppo, sarei curioso di vederli.
È interessante che Alan Turing, il grande informatico inglese, grande studioso di informatica inglese, aveva proprio previsto questo. Il cosiddetto test di Turing dice che l'informatica raggiungerà un certo livello di evoluzione quando l'interlocutore di una macchina non riuscirà più a riconoscere che ha una macchina davanti a sé, e c'è un test di Turing che si chiama così. Ed è altrettanto interessante che Turing muore perché è omosessuale, muore per un pregiudizio, per una passione dei suoi tempi, cioè non può portare avanti queste riflessioni perché la sua omosessualità è inaccettabile per la società in cui vive, e quindi a un certo punto si suicida.
Che è stato poi il tema di Tutorial questa mattina, casualmente. Però Claudio Visentin mi diceva che aveva voglia anche di raccontarci qualche considerazione a proposito della cartomante di Laura Twan che abbiamo potuto ascoltare.
Sì, mi è sembrata straordinariamente ragionevole, devo dire. Allora sono rimasto molto meravigliato da questa. Se fossi uno psicologo, come uno psichiatra come il nostro collega Carnevaro, mi preoccuperei di questi vicini di casa che diventano così, così affidabili. Dicevano gli antichi che la cosa più strana è che quando una cartomante ne incontra un'altra riesca a non ridere per strada, pensando a quanto ingannano il resto del mondo. Invece qua ho sentito una grande saggezza.
Sì, io penso che la saggezza fa poi anche parte di un mestiere, voglio dire, no? Non è solo il mago, non credo che preveda soltanto il futuro con le carte, ma cerca di studiare la persona per dare un'interpretazione corretta alle carte che saltano
comunque
fuori.
Comunque interessante quello che ci ha raccontato Laura Twan.
Ecco, è molto interessante perché è molto di buon senso, devo dire. Quello che mi manca, ma credo che manchi proprio a chiunque, non soltanto a lei, è di indicare dove, cioè come si fa la scelta, quali sono i criteri della scelta, del fermarsi, dell'andare, del proseguire, del tornare indietro, perché lì entra il fenomeno caso, entrano le emozioni, entrano
la
le circostanze,
la storia personale,
la
sovrastruttura.
Certo. E tantissime altre cose, per cui a un certo momento anche i migliori consigli, più ragionevoli, alla fine della fiera sono difficili da mettere in atto.
Claudio Visentin, non a caso a lei faccio questa domanda. Don Chisciotte sarebbe stato qui molto volentieri ospite, come terzo ospite di questo programma. E adesso lei deve dire perché non a caso lo dico io.
No, certo, perché io ho scritto un libro che si chiama La ricerca di Don Chisciotte, che è uno stralunato viaggio nella Mancia, che poi mi ha portato a riconoscere che Don Chisciotte ha molti motivi di interesse, se non molte ragioni. Certo, Don Chisciotte è un ottimo esempio di assenza, diciamo così, di ragione. Non direi che matto, però non è molto ragionevole, però è molto appassionato. Ecco, un aspetto interessante di Don Chisciotte è questo: la ragione spesso ci rallenta, ci blocca, ci fa sorgere infiniti dubbi. Don Chisciotte, non appena vede un'ingiustizia, un torto, parte per rimediarlo, spesso combina dei guai in questo modo, però penso che a noi moderni dice questo, cioè che troppe volte un eccesso di ragione diventa paralizzante, è uno dei problemi che abbiamo come moderni.
Noi possiamo registrare, anzi può ripetere questa ultima frase che ci piace molto, proprio perché
volentieri.
Sarebbe stato bello anche sentirla all'inizio.
Cioè che un eccesso di ragione può essere paralizzante, lo dico volentieri, è una delle altre malattie del nostro tempo.
ma non è solo del nostro tempo, è una delle nostre malattie. Esiste un disturbo, il disturbo ossessivo compulsivo, che è proprio caratterizzato da un eccesso di pensiero, che a un certo momento uno non riesce più a prendere una scelta, o se prende delle scelte sono delle scelte paralizzanti.
E in quei casi scrivere su un foglio lati positivi, lati negativi, che sono troppo semplicistico, però sto immaginando le soluzioni così parte.
Ma c'entra anche quello, sì, perché certe persone, non tutti, ma alcune persone pensano che tutto sommato è ragionevole questi dubbi continui che hanno, che li fermano, che li fanno ragionare, pensare, andare a fondo di tutto, no? E poi è chiaro che invece piano piano, dopo non c'è solo quello, è più complesso di così, però è interessante vedere come infatti il pensiero può essere un sistema che funziona a vuoto e che a un certo momento non crea più niente se non sofferenza per l'individuo.
Se restiamo nell'ambito della letteratura, peraltro, volevo raccontarvi in questa tarda notte in cui possiamo avere qualche aneddoto anche un po' più audace, diciamo, volevo raccontarvi questa vicenda che troviamo in un libro famoso di Laurence Sterne, La vita e l'opinione di Tristram Shandy, Gentiluomo. E in questo libro di Stern è importante perché contiene la storia del personaggio non dalla nascita, come di solito, ma dal suo concepimento. Cioè lui racconta come
si
fu concepito. Si va un po' indietro e si va in zone un po' osè, però diciamo l'ora alle 23:37 ce lo consente. Si può, e allora dice Tristram Shandy che cosa succede in sostanza. Che nel momento, cercherò di spiegarlo come avrebbe fatto Jane Austen, con un linguaggio molto ottocentesco, non dei nostri tempi. Nel momento culminante, diciamo così, dell'amplesso amoroso, e mentre insomma il padre esprimeva tutta la sua gioia, la madre gli dice: ma ti sei ricordato di caricare la pendola? Perché prima di andare a dormire bisogna caricare la pendola, che è un ottimo esempio di una relazione infelice. Tristram Shandy pensava che tutti i suoi guai fossero nati da lì, diceva: come si può concepire un uomo così, pensando alla pendola da caricare? Però ha un bel dissenso, perché mentre il padre si abbandona alla passione, la madre sta facendo qualcosa di razionale, cioè che a una certa ora prima di dormire bisogna ricordarsi di caricare la pendola, se no non si
d'altra
non
parte, se non ci pensa lei chi lo fa?
Assolutamente, e quindi così è.
E adesso ci consoliamo allora ascoltando
Paolo Conte e Ratafià.
Godetevelo.
Ratafià Elisir Archebus è una bottiglieria. Bum 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 bum. Mille feuille tarte pomme. Chantilly è una pasticceria. Bum 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 bum. Il gaucho sa che cos'è l'aria blu della prateria. Il gaucho è contento e rimane a guardar. Passa la vita come una signorita. De amor apre il ventaglio e mette a repentaglio i cuor, camicia allegra che piace anche ai pelagra. Folklore e nel traffico, nel trambusto, ci han preso gusto a tutto questo odor furor. Grut, 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 pot, 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 cling, 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 è un traffico africano. Zum, 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 zum. Solo lui paradisa come se è un clacson peruviano. Zum 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 zum. Pensa a me, pensa a me, pensa a me che non so cosa fare. Il cinema, un gaucho seduto al caffè. Gli amanti stanchi lasciano gli appartamenti. De amor dal sesto piano discendo un piano piano. Pudor sui marciapiedi trascinan stanchi i piedi. Sudor e nel traffico, nel trambusto, ritorna il gusto di tutto questo amor tenor. Passa la vita come una signorita. De amor apre il ventaglio e mette a repentaglio i cuor, la pampa tende in un silenzio d'erba, fulgor che ritorni l'uomo cavallo nell'intervallo del suo stupor baglior albor.
Adesso io voglio proporvi un'intervista fatta a un grande critico d'arte che è Philippe Daverio. Ascoltiamolo a proposito di questo tema.
Beh, la ragione e il sentimento nell'arte sembrano talvolta due realtà totalmente contrapposte. Sostanzialmente ci si trova la differenza che passa tra l'idea di classicità e l'idea di romanticismo. Cioè c'è una vecchia frase di Boileau che dice: nulla è bello se non il vero, rien n'est beau que le vrai. Poi due secoli dopo Alfred de Musset, il romantico, rovescia il tutto e dice: rien n'est vrai que le beau, nulla è vero se non il bello. E con questa duplice posizione c'è una versione di ragionamento e una versione invece di tipo romantico. La stessa la riprende anche il Luperio nel famoso poema tedesco, quando il suo autore dice: wie ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, wie ein Bettler, wenn er nachdenkt. Cioè, l'uomo è come un dio quando sogna ed è un mendicante quando ci riflette. Allora, sono posizioni assolutamente diverse che segnano proprio il passaggio dalla razionalità barocca, che sembrerebbe privo il barocco di razionalità, ma che è quella del classicismo, e successivamente la grande esplosione romantica, dove si dà sfogo al sentimento. E questa duplicità arriverà addirittura alle conseguenze ultime, quando poi Nietzsche fa la distinzione fra l'Apollineo e il Dionisiaco. L'Apollineo cerca di avere un suo equilibrio estetico, il Dionisiaco è la pancia che si rivela. Allora, questa dialettica è una dialettica storica che sta tra comportamenti di un genere e dell'altro, e che non ha mai trovato una soluzione fino adesso. Stiamo sempre ancora ragionando o per un verso o per l'altro, o con la testa o con l'istinto.
E questa non soluzione mi sembra di capire che le piaccia molto.
È la dialettica che forma il meccanismo delle arti.
E questo signore è il grande critico Philippe Daverio.
Bravissimo, è bravissimo, ha detto così bene.
In due minuti.
Vorrei averlo detto io, no? Una certa gelosia da commentatore. Ha ragione. Pensavo, mentre lo diceva, che le generazioni prima di noi avevano questo dilemma tra bellezza e verità, tra razionalismo e romanticismo. Noi abbiamo perso di vista la verità, cioè non sappiamo più dov'è, non sappiamo più come trovarla. E quindi c'è rimasta l'arte come consolazione, e l'arte contemporanea è questa cosa qui.
Io penso che l'unica verità che c'è in costruzione è la scienza, non c'è altro. Il resto fa parte di un mondo più artistico, di una cultura, di un modo di essere, di un modo di vivere, di cui è difficile fare una modellizzazione, per esempio, per cui appare un po' fluo e poi diventa difficile da riconoscere in altre culture, dove pure ci sono gli stessi problemi che abbiamo noi.
Sì, è triste però, certo, è un paradigma triste, insomma, io faccio fatica a abituarmi all'idea.
Però io mi sono annotata, tra le tante cose che è riuscito a dire davvero in questi pochissimi minuti, comunque la sua citazione dice: Dio, cioè l'uomo, la donna, Dio quando sogna è mendicante quando riflette.
Sì, è stata una grande apertura di senso ottocentesca, e era piena di pericoli, molti di quelli che hanno teorizzato e praticato i personaggi finiscono suicidi, cioè non riescono poi a trovare un loro spazio nel mondo. Quindi diciamo è stata una grande apertura di significato, ci sono nell'anima degli spazi inesplorati e sono terribilmente affascinanti, ma sono terribilmente pericolosi, sono pieni di precipizi, per cui bisogna ricordarsi la lezione della nostra attrice che diceva: io entro ma ho la chiave per uscire, so come si viene fuori da lì, mentre gli altri matti che l'ascoltavano forse quella chiave l'avevano persa.
Io adesso richiedo una rapida risposta molto molto onesta, cari ospiti. Se ci fossero stati qui in studio insieme a voi altre due persone, due donne, voi avete la sensazione che l'andamento del programma sarebbe stato molto simile a questo o fortemente diverso?
Io penso che sarebbe
stato... È tendenziosa la mia domanda, no, io so già la mia risposta.
No, ma secondo me, io penso radicalmente diverso, perché penso che avrebbero portato la loro visione, il loro punto di vista, e poi qui gioca ancora il caso. Cosa avrebbero detto? Non lo sappiamo.
Ah, volevo anche concludere, guardi il caso, volevo concludere proprio sul caso. No, perché è stato citato prima, abbiamo parlato forse anche poco dell'intuizione, no? Il colpo di genio che diceva prima. Ecco.
Beh, il colpo l'intuizione...
Andiamo lì, sulla conclusione.
Certo, l'intuizione e il colpo di genio è qualcosa di meraviglioso. L'intuizione è quella capacità sintetica rapida di mettere assieme ragioni ed emozioni. L'intuizione non è qualcosa di irrazionale, è qualcosa di sommamente razionale, cioè che noi riusciamo con un colpo di grazia, è il colpo di biliardo con tutte le palle che vanno in buca.
Però è un bel colpo di scena sentirla di scena. Dire questa cosa. L'intuizione
combina queste due, ma non c'è mai piacere senza una piccola penitenza, ma noi non siamo in grado di decidere quando arriverà. È un po' un dono degli dèi, arriva quando arriva, e se non arriva rimani lì balbuziente, muto, in cerca di una soluzione.
Però può essere una delle componenti di quello che dicevamo prima, l'intelligenza.
Sì, e ha una caratteristica, secondo me, che vorrei dire rapidamente, che questa spesso è una terza via, cioè spesso noi ci perdiamo dentro un dilemma questo e rimbalziamo continuamente tra i due corni del dilemma, mentre l'intuizione apre una terza prospettiva. Salgo la montagna o non la salgo? Ecco, no, scavo un tunnel sotto la montagna.
Ma è molto diventato emotivo Claudio Visentin, però mi confermo...
È l'ora tarda.
Allora sì, non conferma quello che ha detto 2 ore fa, ovvero... chi pensa emozione è tutto, attenzione, idea un po' pericolosa.
Idea molto pericolosa.
Non ricordarci quelle cose che ha detto
all'inizio. È una delle malattie del nostro tempo.
Sull'intuizione converrebbe poi anche ricordare, per esempio, Kekulé, che era un chimico del secolo scorso, che intuitivamente capisce com'è la formula del benzene, la vede, l'esagono, no? L'esagono del benzene, però ci mette comunque un anno a provare che era proprio così.
Ma comunque tante scoperte scientifiche sono partite. Ma
dopo devi andare a cercare, a vedere se...
Certo, e io poi le cose di cui più mi lodo sono qualche buona intuizione avuta strada facendo, poche purtroppo, e poi anche le cose che non ho fatto. Ogni tanto le decisioni negative, decidere di non fare qualcosa, ne sono stato spesso contento.
Mirella, più volte hai detto peccato che non ci sono state donne ospiti, una era prevista per causa di forza maggiore e poi non è potuto venire, ma c'è una frecciatina, prima abbiamo parlato di Gardi Utter, no? L'abbiamo anche sentita, la nostra donna clown, in internet c'è una citazione di Gardi Utter che secondo me dà un po' ve la leggo. Chi vuole diventare clown, lo dice la donna Gardi Utter, deve creare la propria figura, deve fare qualcosa di proprio, deve creare qualcosa di proprio, e questo non è possibile senza passare da grandi crisi. Se sei donna, però, avrai pur sempre il grande dubbio di base se questo sia possibile o no di creare un clown, perché non hai i modelli che ti dimostrano che in effetti questo è possibile. Quindi questa è una bella frecciatina.
Di fatto, comunque, interessante di tutto questo lungo passaggio il fatto che molto spesso, quando si è l'attraversamento della montagna, la componente anche della sofferenza e della solitudine esiste e può essere anche uno strumento interessante. Forse anche questo possiamo inserire nella nostra conclusione.
Assolutamente, se si riesce ad esplorare questi spazi dentro di noi, dovrebbe forse dirlo il mio collega meglio di me, ma insomma un grande dolore, un grande dispiacere, una grande solitudine, se esplorati senza perdere la strada, cioè con la ragione che ti
sono
aiuta a non cadere,
opportunità.
Sono grandissime opportunità.
In ogni caso, la capacità di affrontare, il fatto di aver affrontato delle grandi difficoltà, ti apre delle porte, però penso che ti apra delle porte anche il fatto che certe volte devi darti per vinto e fermarti. Anche questa è una delle capacità umane che poi servono a poter sopravvivere anche bene.
E molto volentieri concludiamo allora su questo, che è il grande consiglio della serata. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Adesso c'è ancora un brano musicale, poi naturalmente c'è ancora il momento della lettura serale, che è della serie dei piccoli racconti di Zena Roncada, Qui come altrove, e poi la nostra sigla finale, che è sempre la bellissima canzone dei Beatles, Good Night, che è interpretata da Linda Ronstadt. Grazie davvero di cuore a tutti voi per averci ascoltato, grazie al nostro paziente tecnico che è Renato Amadò, e un saluto molto cordiale e buonanotte a Claudio Visentin e a Tazio Carlevaro. Da Mirella De Paris
e Davide Gagliardi, buona continuazione, a presto.
E buonanotte a tutti.
That's all I do, and if you saw my A love like ours could never die. As long as I have you near me, bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine
come altrove. C'è la donna che abita il suo sogno. L'ha trovato una mattina di traffico e di fretta. Il sogno se ne stava addormentato nel riflesso, dolce con il sole, di un vetro colmo di promesse. Non poteva lasciarselo svanire. Allora l'ha rincorso su per una strada, con l'urgenza che hanno i desideri, una strada che sale a cavatappo, piumosa di carpini, frassini e castagni. Forse per pudore, il sogno si lasciò sorprendere nel velo della pioggia, coi colori zittiti, quasi un po' dimessi, per non esagerare. Una betulla a fare da cortina. La donna lo riconobbe, con la certezza di chi ha messo a cova una maternità d'amore. Il sogno si arrese a tanta dedizione, come domato dalla sua pazienza. Rispose con la dolcezza che fa rosee i muri e fresca l'aria intorno. Un grazie in forma di mirtillo. Qui come altrove, c'è il ragazzo che lima le parole fino a trovarne il cuore in nudità. Le vuole giuste, che non sappiano di libro o di canzone, ma neppure sbiadite o senza nervo. Le incontra nei sogni della notte, quando le storie, ancora nel vivaio, si muovono sul muro, disegnano ombre di tiranni e ribelli sempre in lotta, di segreti e missioni capaci di scaldare mondi possibili e lontani. Le vaglia, come il cercatore che passa pietre e granuli di terra sopra il setaccio di tramatura fine, nella speranza che resti sulla mano almeno un luccichio. Ancora grezze, le pialla coi pensieri, le prova e le riprova nei confronti, sveglia una folla di voci chiamate a misurarsi in piccoli scontri mai letali. Nessuna parola va perduta, ma si mette in fila per la nuova svolta del racconto. È stanco il ragazzo dopo la ricerca, ma intanto il libro scorre sulle sue rotaie, pronto a cogliere innesti e varchi nel lento disfarsi ed intrecciarsi delle trame. Qui come altrove, c'è la madre che porta la bambina su rotelle che tolgono fatica. La bambina ha gambe piccole e sottili, come aspettassero di essere gonfiate da un qualche sortilegio di speranza. La madre ascolta la figlia che le dice qualcosa nell'orecchio. Sorride e si siede sul bordo della fontana quasi vera, che non ha cielo ma una volta di vetro contro l'alto. A terra, marmi tirati a specchio e piante asfittiche di chiuso. camici bianchi a togliere ogni dubbio. È dalla borsa che esce la magia, un astuccio di acqua saponata. Fioriscono le bolle tutto intorno, fresche e leggere come una ventata. Alcune, vagabonde, cercano spalle per planare quiete. C'è chi sente nello scoppio lievo una nota che sa di poesia. Qui come altrove c'è la vecchia dei pianti. Ciascuno va con lacrime fresche di dolore, quelle raccolte dopo il sonno, la mattina, coi sensi della notte ancora dentro, o quelle della sera che tengono le ombre di tutta la giornata. Basta bussare 3 volte contro l'uscio e la vecchia accoglie, il tavolo già pronto, un poco di farina sopra la spianatoia, in attesa di ampolle e boccette per l'impasto. Non serve dire con parole, solo sedersi sulla panca e guardare le mani che lavorano, con furia o con grazia, sopra il legno e battono e arricciano e tagliano e arrotondano. Escono le forme radice del dolore, una lingua di serpe biforcuta, un anello che ha perso la sua pietra, una busta di lettera strappata, una testa di bimbo con gli occhi chiusi chiusi. C'è da lasciarle al sole, che asciughino per alleggerire il cuore.